Se fino a questo momento abbiamo parlato di donne realmente esistite, figure storiche che hanno deciso di stagliarsi nitidamente in una società che invece le voleva mute e obbedienti, in questo appuntamento ci rivolgeremo ad un personaggio di finzione, una donna uscita dalla penna di un uomo, ma la cui voce ci giunge autentica e fiera ancora oggi. Il suo personaggio è stato in grado di far tremare la società norvegese sin dalla sua prima rappresentazione a teatro, al punto che sui biglietti di invito ai ricevimenti era sempre presente una postilla di questo tipo: si prega di non discutere di casa di bambola. Perché è proprio dell'opera teatrale di Ibsen che stiamo parlando, e la donna che finisce sotto l'occhio di bue del palcoscenico è proprio Nora Helmer. Sin dalle prime pagine dell'opera teatrale, la donna ci appare allegra e canticchiante, quasi fatua nel suo desiderio di agiatezza, nella sua voglia di spendere i soldi del marito per creare nella propria dimora un'atmosfera natalizia gioiosa e sfavillante. Il marito, evidentemente più grande di lei, la apostrofa sin dalle prime battute con vezzeggiativi ripresi dal mondo animale. La chiama lodoletta, scoiattolo, passerotto sventato, ma anche testolina vuota. Nora dunque rappresenta per il marito una ragazza da seguire, accudire, istruire sulla vita e i suoi meccanismi. La donna ci sembra così un essere perennemente incatenato ad un'età minorile, senza possibilità di emancipazione. Ma Nora, che si lascia ben coccolare dal marito anche quando questo mette in dubbio la sua lucidità di giudizio, nasconde un segreto che sembra porla in una posizione di potere rispetto a Elmer. Quando questi stava a tal punto male da essere in fin di vita, infatti, Nora ha contratto un debito ingente con un uomo di dubbia fama pur di permettere al consorte di ristabilirsi con un viaggio in Italia. La donna non ha mai confessato a Elmer quanto ha fatto, anche perché l'uomo si dimostra sin dall'inizio contrario a contrarre qualsiasi forma di debito e cerca di ripagare lo stesso come e quanto può, anche se con una certa discontinuità. Ricordiamoci che Nora è una donna del suo tempo, una donna che non lavora e che ha come unico compito quello di apparire radiosa al braccio del marito e prendersi cura dei figli e della casa. Contrarre un debito, farsi carico poi dell'onere, è assolutamente impossibile. Ibsen infatti ci fa presente che una donna non può chiedere un prestito senza l'approvazione del marito. Ma Nora conserva questo segreto dentro di sé come un tesoro, non vuole che il marito lo sappia, che pensi di doverle qualcosa. E per di più, sarebbe una tale umiliazione per Thorvald, col suo orgoglio maschile, aver coscienza di dovermi qualcosa. Sposterebbe completamente i nostri rapporti, la nostra dolce, felice intimità non sarebbe più la stessa. Perché se Thorvald sapesse quanto Nora ha fatto, sarebbe costretto a riconoscerla come sua pari. L'immagine della moglie verrebbe strappata dal piedistallo di perfezione e fatuità sul quale l'uomo l'ha messa. Thorvald così sarebbe costretto ad accorgersi che Nora è una donna, che Nora ancor di più è un essere umano capace di scegliere, di determinarsi, pronta a rischiare pur di salvare chi ama. Non c'è vanità in questo, non c'è stupidità, ma coraggio, forza. E Nora sa in cuor suo che Thorvald non sarebbe disposto ad accettare di riconoscere queste qualità in lei. Ma questa consapevolezza non è ancora venuta alla luce, si muove silenziosa nelle profondità del suo essere. Se fino alla fine del primo atto la scena ci pare idilliaca, ben presto la ridente, allegra Nora si trasformerà in un essere tormentato, agitato, roso dal dubbio e dalla paura. Qualcosa sta per succedere. La verità verrà svelata e la donna non può fare a meno di temere la reazione del marito, anche se nel contempo aspetta il prodigio, spera in un miracolo, in uno slancio d'amore che salvi il loro rapporto. Ma se Nora è una donna del suo tempo, anche Thorvald non è da meno. La sua reazione sarà dura, spietata, spaventosa e il tono dell'opera cambia, assume sempre più le fattezze del dramma borghese che rappresenta. Tra i due si spalanca una voragine che non è più possibile colmare. Nora cambia tono, ora è calma, priva di slancio, ma decisa. Non trilla più come un uccellino, non ruzzola più come uno scoiattolo. Leggendo è possibile immaginare anche il suo volto, duro, senza espressione, teso verso un obiettivo. Non c'è più posto neanche per il dolore. Non chiede perdono, non gioisce del pericolo scampato, è una donna con una missione, è una donna con uno scopo e si rende infine conto di quanto quel matrimonio non fosse altro che una terribile e grottesca facciata, che marito e moglie non si siano mai conosciuti, che di fronte a lei c'è un estraneo. Non può resistere un secondo di più e, fedele alla sua ricerca della verità, alla sua voglia di conoscere se stessa, di saggiare i suoi limiti, si lascia tutto alle spalle. Lascia suo marito e i suoi figli per divenire fedele a se stessa, al suo desiderio di comprendere e di comprendersi. Ho altri doveri che sono altrettanto sacri. No, non ne hai. E quali sarebbero? I doveri verso me stessa. In primo luogo, tu sei sposa e madre. Non lo credo più. Credo di essere, prima di tutto, una creatura umana, come te, o meglio, voglio tentare di diventarlo. So che il mondo darà ragione a te, Torvald, e che anche nei libri sta scritto qualcosa di simile. Ma quel che dice il mondo e quel che è scritto nei libri non può essermi di norma. Devo riflettere col mio cervello per rendermi chiaramente conto di tutte le cose.